Allora, abbiamo visto in questa maniera rapidissima, le due grosse questioni, no? Come la questione di Dio si era posta alla coscienza moderna sul piano della ragione, ragione e fede, sul piano della libertà, libertà e grazia, e su quello della natura, di fronte alla realtà del male, no? E tuttavia, questi 2 o 3 secoli che costituiscono la modernità, la Chiesa, benché divisa e lacerata, ha continuato il suo cammino in una straordinaria opera di evangelizzazione e in una straordinaria espansione del cristianesimo nel mondo. Dunque questa, per non perdere poi il contesto storico, è l'epoca della riforma. E per stare a noi, per stare al cattolicesimo, è l'epoca del Concilio di Trento e di tutta la pastorale capillarissima di un cristianesimo, noi ne siamo testimoni, no? La pastorale tridentina. È l'epoca di un grandissimo slancio missionario, forse il più grande, insieme a quello della fine dell'Ottocento. Ed è l'epoca di grandi riforme di istituti religiosi, di congregazioni, di opere cattoliche su tutti i piani della spiritualità, della cultura, dell'Humeau, che è il più grande studioso del cattolicesimo di questi secoli, dell'epoca moderna. Ha studiato moltissimo questo lavoro di cristianizzazione, che secondo lui appunto è la prima grande opera di cristianizzazione popolare rispetto alla leggenda del Medioevo cristiano. Sapete, la lettura leggendaria, no? Che molte volte viene fatta di un Medioevo cristiano che poi viene contaminato dall'umanesimo, dal Rinascimento, e poi dai protestanti, dalla Riforma, no? In realtà, appunto, dell'Humeau fa vedere chiarissimamente come i mali della Chiesa medievale, i mali, le fragilità della Chiesa medievale, il concubinato dei preti, la non residenza dei vescovi e dei parroci, la corsa ai benefici senza alcun ufficio corrispondente, la trascuratezza dei compiti pastorali, tutte le robe su cui i concili medievali hanno continuato a riunirsi, a denunciare, no? E soprattutto la cosiddetta religiosità popolare, cioè la sopravvivenza in realtà di una mentalità animista, magica, che vede nella natura una realtà magica e nutre la vita di incantesimi, di devozioni popolari, di riti magici, una sorta di folclorizzazione del cristianesimo. In realtà, appunto, il cattolicesimo medievale è molto abitato da mentalità pagana, no? E il cristianesimo moderno, sia cattolico, con tutta la linea prevalente che ha scelto del catechismo e dei sacramenti, e della disciplina, evidentemente, della morale, no? Confessione. Sia i protestanti attraverso la valorizzazione della parola e della fede, no? Ma tutto questo cristianesimo moderno è uno sforzo enorme di cristianizzazione delle coscienze e delle istituzioni, no? E quindi tutto il lavoro, per esempio, non so se qualcuno di voi ha letto qualcosa della pastorale di San Carlo Borromeo, ma anche qui a Redona, no? La visita che ha mandato, lui non è stato qui, ha mandato i visitatori, ma il parroco era un frate di Brescia che non era qui. La casa parrocchiale era qui dove c'è la chiesina, dove c'è dentro adesso Don Marco, e c'era il tabernacolo con dentro le ragnatele, la stalla era appena di là dove c'è il campanile, entrava l'odore delle mucche, ha fatto spostare le mucche, appunto. E una serie poi di pratiche religiose assolutamente da rifare, da reimpostare, no? E quindi tutta questa opera di purificazione del folklore l'enorme opera catechistica, il catechismo ai ragazzi è nato appunto con la riforma tridentina, col catechismo di Trento. I maestri della scuola cristiana, i catechisti appunto, no? Le missioni interne, perché ogni 5 anni diceva bisogna fare le missioni, perché all'interno della parrocchia c'erano i pagani che bisognava rievangelizzare continuamente. No. Le regole pastorali, le visite pastorali, i piani pastorali. Sapete che San Carlo ha fatto addirittura tutti dei programmi liturgici, dei programmi degli arredi liturgici, ha imposto ai preti di fare in una certa maniera. Una rieducazione appunto dei rudi. E soprattutto ha preso chi voleva andare prete, l'ha cacciato per qualche anno nel pollaio, farlo studiare, farlo pregare un po', prepararlo. No? Seminari. Appunto, no? E l'obbligo della residenza dei vescovi a Bergamo, il vescovo Bembo in quel tempo era a Venezia, era un signorotto di Venezia. Quindi questa è stata un'epoca di grande evangelizzazione, appunto si chiama così l'epoca della riforma protestante e cattolica, no? Una rifondazione della fede sul piano dell'argomentazione, perché appunto poi tutta la teologia che per 2 o 3 secoli ha guidato la pastorale, la formazione dei preti attraverso dei testi, manuali, è nata lì appunto. No? E quindi sul piano dell'argomentazione e sul piano di una testimonianza da dare in una nuova situazione storica. No? Ecco, questa riforma, questa inculturazione nuova del cristianesimo, su che cosa fa perno? Adesso penso dovrebbe risultare almeno in questo tentativo umile di una lettura molto superficiale, dovrebbe risultare chiaro su che cosa fa perno. Cioè, i cristiani a che cosa rispondono di profondo nell'uomo moderno per evangelizzarlo, per proporgli il Vangelo come interessante? Come l'uomo moderno può sentirsi cristiano? Sentendosi peccatore perdonato. Lo traduco così. È il tema appunto, il bisogno che Dio ha dell'uomo, il peccato dell'uomo, e la grazia. Dio fa grazia. Cioè, tutta questa iniziativa dei cristiani appunto, si riferisce al fatto che bisogna che la fede tocchi l'uomo in se stesso, nella comprensione nuova che egli ha di se stesso, quella comprensione che va elaborando in epoca moderna. Ora l'uomo moderno si pensa come responsabile del suo destino personale e della storia. Responsabile, cioè soggetto in ragione della sua libertà, della sua ragione, della sua volontà. Paradossalmente è la prospettiva del peccato originale e della redenzione che, divenendo l'espressione dominante di questa proposta di fede, no? E della vita spirituale, quindi, e della teologia, quindi, e della pastorale, quindi, prospettiva del peccato originale della fede risponde a questa aspirazione dell'uomo a essere un soggetto. Riconoscere l'uomo come peccatore davanti a Dio e riconoscerlo come colpevole e responsabile. E riconoscersi come perdonati, e cioè stabiliti con Cristo in una relazione di persona a persona. La teologia si trasforma in cristologia. E la cristologia è soprattutto redentiva, redenzione, no? E la spiritualità è soprattutto relazione, di devozione, di pietà, di amore, capito? in amicizia. Non so, io lascio anche a ciascuno di voi la voglia e anche la responsabilità di ritenere che questo sia corretto, no, questa lettura, e che quindi ci aiuti non soltanto a capire cos'è avvenuto, ma ci aiuti a capire in profondità da dove veniamo, perché mi pare che questo sia il riferimento che abbiamo avuto, e che viene posto poi in discussione da un ulteriore radicale cambiamento della storia. E comunque a me pare che questo spostamento missionario, questo riposizionamento del cristianesimo nell'annuncio cristiano dentro la storia, mi pare che sia esplicitamente detto nei grandi testi in cui la Chiesa ufficialmente riconosce il suo compito, il suo volto e il suo compito. E mi riferisco ai due grandi documenti ufficiali, chiamiamoli così. Uno è la Confessione di Fede, redatta da Melantone, a nome di tutti i componenti della Riforma. Sapete che anche la Confessione di Augusto ha avuto 3-4 versioni, perché e dovevano mettersi d'accordo, erano tutt'altro che d'accordo su parecchi temi, no? E comunque io ho preso appunto questa del 1530, che è la più riconosciuta, no? Come confessione di fede comune dei protestanti, chiamiamo così. E d'altra parte noi abbiamo evidentemente il Concilio di Trento. Allora, Confessione di Augusto del 1530... Il Concilio di Trento è tra il 45 e il 47. Allora, su questo tema dell'uomo peccatore perdonato, articolo primo, Confessione di Augusta, circa Dio. In primo luogo e in completo accordo si insegna e si mantiene nei termini del decreto del Concilio di Nicea che c'è una sola essenza divina che è chiamata e in tutta verità è Dio, e che in questa unica essenza ci sono tuttavia tre persone uguali in potenza, ugualmente eterne: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, tutti e tre un solo essere divino, eterno, indiviso, infinito, di una potenza, di una saggezza, di una bontà senza misura, solo creatore e mantenitore di tutte le cose visibili e invisibili, eccetera, eccetera. Articolo secondo, circa il peccato originale ereditario. Si insegna poi che dopo la caduta di Adamo tutti gli uomini nascono in maniera naturale. Tutti gli uomini che nascono in maniera naturale sono concepiti e nascono nel peccato, cioè fin dal seno della madre sono pieni di desideri, di inclinazioni cattive, e per natura non possono né temere veramente Dio, né avere in Lui, né avere veramente fede in Lui. Questa infezione innata, questo peccato originale, è in tutta verità un peccato e destina alla collera eterna di Dio tutti coloro che non sono rigenerati dal battesimo e dallo Spirito Santo. Conseguentemente si condannano i pelagiani e gli altri che non considerano il peccato originale come un peccato, perciò essi accordano alle forze naturali il potere di rendere la natura buona, ma questo non tenere in giusto conto la passione e i meriti di Cristo. Articolo quarto, circa la giustificazione, peccatore perdonato. Si insegna poi che noi non possiamo ottenere la remissione dei peccati e la giustizia davanti a Dio con i nostri meriti, con le nostre opere, con la nostra soddisfazione, ma che riceviamo la remissione dei peccati e diventiamo giusti davanti a Dio per la grazia, a causa di Cristo, per mezzo della fede. Se noi crediamo che il Cristo ha sofferto per noi e che a causa di Lui i peccati ci sono rimessi e la giustizia e la vita eterna ci sono accordate. Articolo sesto, circa la nuova obbedienza. Si insegna anche che una tale fede deve produrre dei buoni frutti e delle opere buone. È per amore di Dio, è per amore per Dio, che bisogna fare tutte le opere buone che Dio ha comandato, ma non si deve mettere la propria fiducia in tale opere in vista di meritare con questo la grazia davanti a Dio. Il Concilio di Trento, quinta sessione, giugno del 1546, dedicata al peccato originale, la quinta sessione, e la sesta alla giustificazione. Vi leggo. Secondo quella procedura anatema sit, no, sia anatema. Se qualcuno non confessa che il primo uomo, Adamo, dopo aver trasgredito il comandamento di Dio nel paradiso, ha immediatamente perso la santità e la giustizia nelle quali egli era stabilito, ed è incorso per l'offesa di questa prevaricazione nella collera e nell'indignazione di Dio, e di conseguenza nella morte della quale era stato in antecedenza minacciato da Dio, e con la morte nella prigionia di colui che ha il potere sulla morte, il diavolo, e che per l'offesa che costituiva questa prevaricazione Adamo tutto intero, corpo e anima, ed è caduto in uno stato peggiore, sia anatema. Se qualcuno afferma, giustificazione, che questo peccato di Adamo, che è uno per l'origine e trasmesso per propagazione ereditaria e non per imitazione, è proprio di ciascuno, se qualcuno afferma che questo peccato di Adamo è tolto dalle forze della natura o da un altro rimedio diverso dal merito dell'unico mediatore nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio nel suo sangue ed è divenuto per noi giustizia, santificazione, redenzione, o nega che questo merito di Cristo sia applicato sia agli adulti sia ai bambini grazie ai sacramenti conferiti nella forma e nell'uso della Chiesa, sia anatema. E guardate che noi queste cose qui le abbiamo dimenticate, no? ci arrivavano attraverso la pastorale parrocchiale, no? Magari un po' così, dopo un po' confuse, un po' addolcite, ma questa era. Quindi mi pare che l'insieme di questi testi, che riaffermano evidentemente la fede nel Dio uno e trino del Concilio di Nicea, in realtà il vero interesse, la vera posta in gioco di questo discorso cristiano è questa dialettica dell'uomo peccatore e perdonato, dove il centro della prospettiva non è la decadenza dell'uomo, ma la sua giustificazione, la sua redenzione. E ciò che è sottolineato non è anzitutto la creazione né l'incarnazione, ma il dramma della libertà. In questo sono moderni. Certo, prendere l'uomo a partire dalla sua debolezza può sembrare una maniera curiosa di onorare l'idea che l'uomo moderno ha della sua grandezza. Dopo, quando vi farò qualche elenco di ciò che è successo nella modernità, di qual è stato il prezzo del progresso nella modernità, forse questi discorsi sul fatto che bisognava ricordarsi che l'uomo è peccatore, che ha bisogno della grazia, cioè forse non erano così, come si dice, antiumanistici. E forse l'idea umanistica che l'uomo finalmente con la sua ragione e libertà avrebbe costruito l'uomo non era così da seguire. Però appunto, ovviamente poi ciascuno di noi nella sua vita e nella sua storia e per quello che sta succedendo e per quello che abbiamo di fronte anche, no? Capirà bene che comunque la questione va tenuta viva e seria, cioè non è. e che i cattolici non è che hanno solo non capito l'uomo moderno, lo hanno anche richiamato. Dopo loro per primi, appunto, non hanno capito quello che dicevano, non sono stati coerenti, no? Questo appunto lo sappiamo. E vi dirò che io, rileggendo un po' queste cose, ripensando anche alla mia vita, così, comunque l'idea di ringraziare di essere cristiano, di essere cattolico, ce l'ho ancora, cioè non mi perdo d'animo nel rileggere queste cose qui. Avevo scritto alcuni testi di Peguy e di Pascal, adesso queste robe qui, no? Come partecipare a questa salvezza? Allora, questo è il primo grosso tema, peccatore perdonato. Ma come partecipare a questa salvezza? E qui ancora Confessione di Augusto e Concilio di Trento. Articolo 9 della Confessione di Augusta circa il battesimo. Beh, evidente la risposta è: si partecipa al soprannaturale con la grazia del battesimo. Ecco, per dirlo subito chiara, com'è la risposta. Riguardo al battesimo, si insegna che esso è necessario per la salvezza e che per questo mezzo è offerta la grazia, e che si ha ugualmente il dovere di battezzare i bambini che grazie al battesimo sono affidati a Dio che li gradisce. Articolo 18 della Confessione. Del libero arbitrio. Riguardo al libero arbitrio si dà questo insegnamento, che l'uomo possiede in una certa misura un libero arbitrio per condurre una vita esteriormente onesta e per fare una scelta tra le cose che la ragione coglie, ma senza la grazia, senza l'assistenza efficace dello Spirito Santo, l'uomo è incapace di divenire gradito a Dio, di porre nel fondo del suo cuore il timore di Dio, di credere in Lui o di rigettare dal suo cuore i cattivi desideri innati. Tali cose invece sono rese possibili dallo Spirito Santo che è donato dalla parola di Dio. Articolo 20. Della fede e delle opere buone. In primo luogo le nostre opere sono incapaci di riconciliarci con Dio, di acquistarci la grazia, ciò che invece avviene unicamente grazie alla fede. Se noi crediamo che i peccati ci sono rimessi a causa del Cristo, il quale è il solo mediatore in grado di placare il Padre. Dunque, chiunque si immagina di compiere queste cose e di meritare la grazia con delle opere, disprezza il Cristo e cerca di andare a Dio a modo suo, in contraddizione con il Vangelo. Con qualche piccola sfumatura, il Concilio di Trento dice le stesse cose, dunque. Come partecipare alla salvezza? Grazie allo Spirito Santo che è donato nel battesimo dalla Chiesa e grazie all'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo, del resto, sapete, è il titolo di un libro che nutrirà la devozione e la pietà di intere generazioni della modernità, la Devozio Moderna, e il libro di Tommaso da Kempis, sembra, dell'imitazione di Cristo. Grazie allo Spirito Santo, questo significa che Dio riempie con la sua grazia soprannaturale il fossato della natura dell'uomo caduto in disgrazia. E tra l'altro, vedete come pensare a queste cose, noi non abbiamo più voglia né tempo di pensare a queste cose in questi periodi. È un paradosso che queste posizioni, che hanno questa diffidenza nei confronti della libertà dell'uomo, queste posizioni delle riforme, diciamo, dando tanto posto alla grazia di Dio, abbiano finito per favorire la libera iniziativa dell'uomo, rendendo possibile di pensare la natura senza la grazia, nella distinzione natura-sopranatura. Alla fine, affidando la sua salvezza eterna alla grazia di Dio, l'uomo ha le mani libere per agire in questo mondo. che poi è il punto d'arrivo di un nostro cristianesimo, no? Fede e vita separati, sappiamo, no? Sopranatura, natura. E questa è anche la tesi di Max Weber, per esempio, che si riferisce alla tendenza interpretata da Calvino. Io dico una visitina a Ginevra, beh, io ho scoperto che c'era la casa natale di Rousseau non sapendolo, non avevo letto, non sapevo. Abbiamo fatto il giro dalla parte alta, c'è una lapide, dice qui è nato Rousseau. Questa città, appunto, città-stato del calvinismo, ma anche oggi sotto ci sono tutti i viali con queste gioiellerie, ci sono dentro chi pesta lardissi di oro, di perle, no? Quei l'urpio di diamanti, capito? Ma proprio hai la percezione del banquet. E poi una religione un po' bigotta, là c'era una mostra su Calvino che era ridicola, secondo me, c'era questo qui che predicava al mattino, mezzogiorno, e invece poi a conoscere è un'altra roba, no? Però è una città che ti dà, tra l'altro poi sapete che, dunque vi do due consigli se andate a Ginevra. Uno, agli scavi della chiesa più belli che io ho visto. Gli scavi che ricostruiscono i secoli, hanno fatto uno scavo museo splendido, no? Poi c'è questa presenza di Calvino, se vi preparate un po' la sentite proprio fortissima. Poi ci sono dentro ste robe qui, c'è Rousseau, appunto. Poi sapete c'è la sede di tutte le come si dice, i tavoli internazionali dell'ONU. E poi c'è la Fondazione Bodmer. È stato uno che tutta la vita ha raccolto i più preziosi manoscritti, testi della storia. E vabbè, non vi dico niente, quello lì è da andare a vedere e basta, perché quello lì per capire cos'è un libro, cos'è la cultura, cos'è che ha salvato l'uomo e lo può salvare, bisogna vedere quella roba lì. Bodmer si chiama, no? E poi c'è la Croce Rossa, quindi è una città straordinaria per tantissimi versi. Bisogna cogliere le 3-4 cose forti. Perché lo dici a me? Ah, sì, cioè, dico, lì ti accorgi che una religione così soprannaturalistica, così pessimista sull'uomo, ha fatto nascere il capitalismo. Cioè Calvino sarà il primo a togliere esplicitamente la condanna dell'usura. E svilupperà largamente il tema della predestinazione non come un destino, ma come una liberazione. Liberazione dell'uomo in rapporto alla sua azione. Cioè il rapporto tra protestantesimo e capitalismo, si discute la tesi in alcuni aspetti, ma sostanzialmente la si riconosce. È il segno che appunto usare bene dei soldi, imprendere in maniera da acquisire ricchezze, è un segno di predestinazione, no? E si ritrova la dialettica tra fede e opere, che se non è una cosa equilibrata, sapete che al Concilio Vaticano II qualcuno diceva che si poteva rifare tutto il discorso sulla Chiesa a partire dalla povertà, e non aveva torto. Fede e opere. Una chiesa più povera sarebbe una chiesa che parla meglio anche della fede quando predica, è chiaro. E d'altra parte, in questa prospettiva, soprattutto il versante cattolico, no? In cui la chiesa diventa mediatrice di salvezza, è chiaro che la gerarchia e soprattutto i sacramenti, ma c'è poi il rapporto, no? Perché chi celebra i sacramenti sono i preti. Quindi la mediazione ecclesiastica è sacramentale, perché i sacramenti sono i mezzi di salvezza, no? Quindi diventa centrale. Se pensate al ruolo che ha avuto il sacramento della confessione nella gestione del peccato e nell'educazione o diseducazione delle coscienze, no? E qui De Lumont fa tutta una ricerca su una pastorale appunto del peccato e della paura. E poi Nietzsche ricostruirà tutta questa genealogia di un certo cattolicesimo, no? La morte come giudizio, la paura della morte in quanto giudizio, e quindi a tenere in piedi poi tutto il discorso dei sacramenti e delle verità cattoliche, della forza della verità della Chiesa, e così in realtà è la paura. E perché l'uomo è disposto ad accettare la paura della condanna, della colpa, perché cerca una spiegazione al male, alla sofferenza, no? Questo è il sistema. Dreverman, lo psicanalista prete svizzero, di cui c'è stata anche dalle Sante Uffizie una condanna, insomma, uno scrittore molto brillante, beh, lavora molto su questi giri di discorsi. E d'altra parte, accanto, guardate che c'è dentro tutta la pastorale delle nostre parrocchie, anche la bellissima pastorale delle nostre parrocchie, basata sui sacramenti, basata sulla fedeltà al Papa, alla Chiesa, no? E evidentemente ha un grande sviluppo dato alla devozio personale, del soggetto, appunto, quindi la preghiera, la devozione eucaristica, che nasce qui, in queste forme, di devozione, più che di assemblea, più che, no, la devozione al Santissimo Sacramento e al Sacro Cuore. Poi queste prenderanno anche tutto l'accento antimoderno, la riparazione dei peccati, la riparazione dell'indifferenza, no? Quindi poi le processioni dell'Ottocento, del Corpus Domini, che vengono fatte quasi a affermare la presenza dei cattolici in una società anticlericale, no? Hanno anche questo, la ripresa del movimento dei cattolici, le opere sociali dei cattolici, le banche dei cattolici, le cooperative e le processioni, no? Quindi è tutto un sistema. E quindi questa svolta poi doloristica che avrà la devozione al Sacro Cuore, alla croce, al crocefisso, associata alla linea giansenista, rigorista giansenista, no? Partecipare alle sofferenze della croce, alla riparazione. E torneremo a un'esagerazione del tema della redenzione, del sacrificio anche, no? Questi temi. Beh, in un certo senso la redenzione prende sul serio il corpo, no? Questa spiritualità che cerca di dar senso alla sofferenza dandole un senso redentivo, no? A qualcuno di noi andando a Lourdes anni fa sentiva molto la presenza di questa teologia, no? La sofferenza come una grazia di Dio, come un mezzo per redimersi, no? Per espiare i peccati. Beh, questa era molto forte, era portante, direi. La teologia della redenzione, per alcuni versi, prende sul serio il corpo e la questione del male e dà all'uomo ragioni di sperare. Cioè, di fronte al male non dà spiegazioni se non il tentativo maldestro, per alcuni versi, di attribuire al male conseguenze cosmiche, conseguenze del peccato originale. Quindi questo resta pieno di ambiguità, no? Così come l'altro tema, e finisco qui, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Assume un valore di esclusione. Cioè la missione della Chiesa si giustifica col fatto che l'atto della redenzione va applicato a tutti gli uomini, a partire dalla prima infanzia fino all'articolo mortis, no? Quindi i sacramenti in punto di morte, per applicare i frutti della redenzione, no? E quindi tutto lo slancio missionario che caratterizza la modernità, in cui tanti uomini, tante donne eroici hanno dato la vita perché il Vangelo fosse portato nelle Americhe, in Africa, in Cina, anche se appunto poi anche lì sappiamo che c'è dietro per un verso questa teologia, che se tu non vai te quello non si salva, e poi c'è dietro tutto il movimento di cui accenneremo qualcosa, dell'inferiorità dell'altro, o della conquista se volete, o della colonizzazione, no? Anche se le cose non sono così semplici, così, però appunto ve le butto lì per capire. Allora, questo mi pare così, chiudiamo e abbiamo chiuso questo momento, anche se introdurrò subito il fatto che questo processo di cristianizzazione della modernità si accompagna da subito con un processo di secolarizzazione, anche quello fenomeno molto complesso. Comunque innegabilmente di distanziazione dalla Chiesa e dal cristianesimo, no? Per molti versi. Però appunto mi sembrava di qualche suggestione far vedere come i cristiani hanno cercato di tradurre in questa maniera, che io ritengo piena anche di limiti fortissimi e anche controproducenti, lo vedremo, no? Ha cercato comunque, in maniera poi con tanti frutti positivi, di introdurre la fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo, il rapporto tra trascendenza e immanenza, perché la sua articolazione tra ragione e fede, tra conoscenza e rivelazione, tra grazia e libertà, tra natura e soprannatura, è la traduzione di quel paradosso che Dio si è fatto uomo, capito? E propone all'uomo di convertirsi a una sua proposta. Perché, insomma, noi questi problemi qui oggi, non è che vedendo anche i limiti di queste soluzioni, noi possiamo dire, noi li abbiamo risolti. Noi abbiamo delle linee chiare sul processo odierno di evangelizzazione, proprio per niente. Non vedo proprio, no. Va bene, allora la volta prossima, guardate che questa era la parte più, però io resto convinto che è uno sforzo che ci dà dei guadagni, perché ci fa capire tante cose, secondo me. C'è anche nei nostri incontri tante volte ci si preoccupa subito della mentalità che abbiamo noi, quindi questo lo scarto, questo non va bene, o quella roba lì. In realtà, secondo me, prendere un po', guardare un momentino indietro e capire le poste in gioco di tutta una visione, di tutta un'impostazione, cioè, secondo me ci dà molta forza e anche molto rispetto, perché si capisce la grandezza e la serietà di questi temi. Che certo riguardano il cristianesimo, perché per la gran parte della gente sta roba qui interessano a voi preti e a quei baciapile che vanno in 7-8 e vanno in chiesa ancora, no? Ma a me pare invece che davvero continuino a restare questioni dell'uomo. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.